Dalla redazione di Sjournal oggi parliamo di Gorizia, capitale europea della cultura 2025, delle manifestazioni in Ungheria e delle elezioni parlamentari del prossimo anno e delle tensioni in Bosnia, che unite alle manifestazioni in Serbia minacciano il delicato equilibrio dell'Europa sudorientale.
Io sono Rebecca Grossi.
Io sono Davide Cavallini.
Io sono Livio Maone.
L'8 febbraio di quest'anno, poco più di un mese fa, c'è stata la festa di inaugurazione di Gorizia Nova Gorica, come capitale europea della cultura 2025. Le due città, l'una in Italia e l'altra in Slovenia, sono state scelte insieme, diventando così la prima capitale della cultura transfrontaliera. Questa candidatura congiunta ha un significato storico e simbolico importantissimo, che tuttavia non ha ricevuto l'attenzione dovuta. Di Gorizia, di quella regione e soprattutto della storia delle relazioni fra Italia e Slovenia si sa infatti molto poco in Italia, nonostante i 230 km di confine in comune e la fortissima e antica mescolanza etnica e culturale di questa zona. Basti pensare che ancora oggi sono circa 46.000 gli sloveni di Italia che abitano in Friuli. Pochi sanno inoltre che la città una volta era una sola, ma poi nel 1947 è stata divisa a metà, come effetto della Seconda Guerra Mondiale. All'Italia era rimasta la cittadina di Gorizia vera e propria. La metà in Slovenia, nel frattempo diventata una delle repubbliche della Jugoslavia socialista, si è invece trovata con la sola provincia e rimase acefala dal punto di vista amministrativo. Nova Gorizia dovette quindi essere velocemente costruita da zero proprio per riorganizzare il territorio. Il muro che ha diviso quelle che sono diventate due città distinte a tutti gli effetti è caduto solamente nel 2004, con l'entrata della Slovenia dentro l'Unione Europea, superando quindi per durata il ben più famoso muro di Berlino. Proprio il muro è la rappresentazione plastica dei non sempre facili rapporti italo-sloveni durante il Novecento. È una relazione strana, infatti, quella dell'Italia con la Slovenia, con questo suo piccolo vicino spesso ignorato e trascurato, e segnata tuttora dai fardelli del passato. Innanzitutto le foibe, cui succedette il traumatico esodo istriano, cioè l'espulsione degli italiani fra il 43 e il 45 da quella che era la Jugoslavia. Ma ci si dimentica che prima di tutto questo c'è stata l'invasione nazifascista della Jugoslavia e quindi anche della Slovenia nel 41, con crimini di guerra annessi e connessi. Per esempio la recinzione di Lubiana nel 42, quando l'intera capitale venne segregata e circondata di filo spinato, di fatto trasformandola in un enorme ghetto. Il coprifuoco brutalmente imposto costò la vita a quasi il 4% della popolazione cittadina. E ancora, il campo di concentramento sull'isola di Rab, in cui furono internati principalmente gli sloveni, e in cui il tasso di mortalità del 15% era pari a quello del lager di Buchenwald. E fra parentesi, dal 45 ad oggi nessun rappresentante dello Stato italiano è mai andato in visita al campo e non risultano scuse ufficiali, come se non fosse mai successo nulla. Prima dell'invasione ci fu inoltre il ventennio fascista e l'italianizzazione forzata imposta da Benito Mussolini di quella che venne trattata alla stregua di una colonia, e che subì una politica sistematica di repressione e vera e propria bonifica etnica della razza slava, nelle parole del regime. E ancora le violenze squadriste, tristemente noto, per esempio, l'incendio da parte dei fascisti del Narodni Dom, la casa della cultura slovena, nel 1920 a Trieste. Alla caduta del regime di Mussolini, tutto questo innescò un clima da resa dei conti fra le popolazioni, e scatenò una spirale di violenze e rappresaglie contro gli italiani, di cui fecero parte anche le foibe. Il fascismo fu dunque la miccia di tensioni etniche che però covavano da decenni. Sulla questione delle foibe, 80 anni dopo, manca ancora una storia e una memoria condivisa per entrambe le nazioni. Nonostante, infatti, il grande lavoro degli storici impegnati a ricostruire gli avvenimenti, fra i più noti Eric Gobetti, la conoscenza dei fatti presso l'opinione pubblica italiana rimane ancora distorta, incompleta e vittima di confusioni e molte troppe strumentalizzazioni. C'è da dire fortunatamente che negli ultimi anni Sergio Mattarella si è reso protagonista di un sostenuto impegno volto a migliorare le relazioni con la Slovenia. Il momento più alto si è avuto nel 2020, quando Mattarella e l'allora presidente sloveno Borut Pahor hanno compiuto un gesto storico di riconciliazione, rendendo comune omaggio al cippo per le foibe di Basovizza e al monumento in onore dei 4 fucilati sloveni del Tigre, organizzazione di resistenza antifascista sloveno-croata. Risale a quel momento la foto dei due che si stringono la mano in silenzio davanti alle targhe. Per questo gesto così semplice ma potente, i due hanno vinto l'anno scorso una laurea honoris causa all'Università di Trieste. Non solo, da anni si assiste ad un impegno transnazionale per lo sviluppo della regione condivisa al confine, largamente sostenuto dai fondi di coesione europei. Una fitta rete di percorsi ciclopedonali transfrontalieri attraversa ora il territorio, mentre i vini autoctoni, il Malvasia, il Terano e il Refosco sono i protagonisti di un nuovo interesse fra gli enologi. È infine in corso un progetto per collegare potenziale le linee ferroviarie e che dovrebbe essere ultimato nei prossimi anni. Attualmente, infatti, non esiste un collegamento ferroviario diretto fra Italia e Slovenia ed è sempre necessario cambiare al confine. Per tutto questo, l'importanza di Gorizia e Nova Gorica come capitali congiunte della cultura è difficilmente paragonabile ad altre candidature, e questa può essere dunque l'occasione giusta per riscoprire questo angolo di Italia e Slovenia poco conosciuto, ma così suggestivo.
Quella appena passata è stata una settimana di manifestazioni in moltissime città europee. La gente è scesa in piazza in Serbia, in Ungheria e in Romania. Con la storia di oggi restiamo nel paese magiaro, ma per uno sguardo completo sulle altre capitali non temete, c'è il sito di This Journal, in particolare questa settimana con gli articoli di Livio Maone sulla Romania e di Paolo Garatti sulla Serbia. Dunque, cosa è successo in Ungheria? Non una, ma ben due manifestazioni di piazza si sono tenute nella giornata di sabato 15 marzo, che è l'anniversario della rivoluzione ungherese del 48, del 1848, repressa ormai 177 anni fa dall'impero austriaco, ed è una festa nazionale in Ungheria. A scendere in campo, possiamo dire così, sono state forse le due figure principali della politica ungherese attuale, Viktor Orbán e Peter Magyar. Il primo, premier in carica ormai da 15 anni, ha usato il suo discorso per lanciarsi in numerose invettive. Il primo bersaglio è stato l'Unione Europea. C'è sempre un impero che cerca di togliere la libertà agli ungheresi, in questo momento è quello di Bruxelles, ha detto Orbán. Secondo il primo ministro, Bruxelles, qui torno a citare, starebbe abusando del suo potere, come aveva fatto in passato Vienna, con l'intento di colonizzare l'Europa tramite la guerra. Chiusa la citazione. È stato poi, dopo l'Unione Europea, il turno di ONG e media indipendenti. Orbán li ha descritti come un esercito ombra che lavora per minacciare e minare l'indipendenza e la sovranità del paese. E nel farlo ha riproposto le teorie che hanno contraddistinto gli ultimi anni della sua carriera politica e che fanno ormai parte del bagaglio retorico di una certa destra europea che si ispira anche a lui. Quindi la sostituzione etnica, Soros e i complotti dall'estero. Ma quelli del primo ministro non sono stati solamente discorsi populisti per blandire il pubblico ad una manifestazione. La politica ungherese è stata parecchio movimentata negli ultimi mesi. Per contrastare l'operato delle sopracitate organizzazioni non governative, innanzitutto, Budapest ha recentemente approvato una legge contro gli agenti stranieri che mira a bloccare gli enti che ricevono fondi dall'estero, come accade per molte ONG. Ed è di queste settimane invece la proposta di emendamento alla Costituzione fatta da Fidesz, che è il partito di Orbán, il partito governativo, attraverso la quale consentire l'espulsione di cittadini anche con doppio passaporto. Ed infine, è molto recente di questi giorni, la discussione accesissima sul finanziamento negato al Budapest Pride, che ha scatenato accese discussioni appunto in Parlamento. Sono di questi giorni le immagini di alcuni fumogeni che sono stati utilizzati da dei deputati dell'opposizione in aula. Anche qui ovviamente vi consigliamo di andare a leggere cosa sta succedendo con i diritti delle comunità LGBTQ+, su Is Journal, pezzo a firma di Simona Nicolosi. Ma come dicevo prima, le manifestazioni sono state due, ed è stato in realtà il secondo evento ad essere decisamente più partecipato. A parlare è stato Péter Magyar, l'astro nascente della politica ungherese e principale ad oggi oppositore di Orbán. Magyar, lo dobbiamo dire, non è proprio un outsider, anzi, si è fatto conoscere lo scorso anno, quando aveva pubblicato un audio in cui la ex moglie e a quel tempo appena dimissionaria ministra della giustizia Judith Varga, dimessa sia a seguito di uno scandalo, rendeva nota la corruzione in questo audio intorno ad Orbán e Fidesz, partito di cui tra l'altro Magyar ha fatto parte dal 2002 al 2024, quindi 22 anni in cui è diventato un importante collaboratore dello stesso Orbán. Dall'anno scorso Magyar ha aderito al partito TISZA, il partito del rispetto e della libertà, con cui è stato eletto al Parlamento europeo. Dalla sua rottura con il partito di governo, i numeri di TISZA sono aumentati esponenzialmente, fino a minacciare seriamente Orbán e Fidesz, come hanno confermato tra l'altro le ultime elezioni europee. Nel 2026 ci saranno nuove elezioni parlamentari. Manca ancora tanto e dire chi la spunterà è difficile. Ma la forte partecipazione all'evento di Magyar è un indizio, se non una riconferma, della popolarità di cui gode l'oppositore. Ovviamente avremo modo di parlarne ancora qui su Is Calling e sul nostro sito.
Negli ultimi giorni la stampa italiana è tornata a parlare di polveriera balcanica, una formula inventata dagli studiosi e dai giornalisti che dall'Europa occidentale guardavano a ciò che avveniva nella penisola balcanica nel periodo compreso tra la fine della grande crisi d'Oriente e l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Oggi questa espressione giace nei cassetti di molte redazioni italiane ed europee che puntualmente la tirano fuori ogni qualvolta nella regione si accendono tensioni politiche. In questo caso, nelle ultime due settimane, tensioni si sono riaccese in Bosnia-Erzegovina dopo che la Corte Costituzionale bosniaca ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Milorad Dodik, presidente della Repubblica Srpska, una delle due entità territoriali in cui è suddiviso il paese, abitata a grande maggioranza da serbi bosniaci. Ma per capire il significato dietro a questi ultimi sviluppi dobbiamo fare un passo indietro, tornare al 1995, 30 anni fa, quando gli accordi di Dayton fermarono la guerra in Bosnia e crearono la Bosnia-Erzegovina per come la conosciamo oggi. Divisero il paese in due distinte macro entità territoriali, da una parte la già citata Repubblica Srpska, etnicamente a maggioranza serba e quindi cristiano ortodossa, e la Federazione di Bosnia-Erzegovina a maggioranza bosniaca e dunque musulmana. Venne anche creata in quell'occasione la figura dell'alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, un'istituzione neutra, sovranazionale, con il compito di assicurare il rispetto delle condizioni previste dagli accordi di Dayton. Questa speciale divisione politico-amministrativa, basata su criteri etnici e religiosi, nonostante godesse dell'ausilio di gran parte della comunità internazionale, negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti. Fin da subito la Repubblica Srpska ha perseguito uno sviluppo alternativo a quello della Bosnia-Erzegovina, sfuggendo all'autorità centrale, sfuggendo al governo di Sarajevo, un indipendentismo latente che ha avuto in Milorad Dodik il suo massimo esponente. Egli è stato presidente della Repubblica Srpska dal 2010 al 2018 per poi tornare in carica nel 2022. Ed è proprio durante il secondo mandato, il mandato attuale, che i progetti secessionisti si sono iniziati a manifestare. Casualmente ciò è successo in concomitanza con il progressivo mutare del sistema internazionale a causa della guerra in Ucraina. La leadership serbo-bosniaca ha colto infatti l'occasione, ha sfruttato la propria posizione per allontanarsi ulteriormente da Sarajevo, in primis attraverso il dialogo con il proprio grande garante, con la Serbia di Aleksandar Vučić, e poi, grazie sempre all'ausilio di Belgrado, con la Russia. Basti pensare che dal 2022 la frequenza di incontri tra Putin e Dodik è più che raddoppiata. Di fatto, negli ultimi anni, Dodik ha riportato in vita quello che insieme al Kosovo è il più ancestrale progetto del nazionalismo serbo, spaccare la Bosnia portando sotto l'egidia di Belgrado tutti i territori a maggioranza serba. E in tutto questo le istituzioni bosniache, che dovrebbero governare tanto sulla federazione quanto sulla Repubblica Srpska, hanno cercato di arginare i progetti di secessione, forti del fatto che essa non è prevista dalla Costituzione e quindi legalmente non può avvenire. Ed il mandato d'arresto del 12 marzo, da cui siamo partiti, va proprio in questa direzione. Accusa Dodik di aver violato l'ordine costituzionale ed essersi messo in contrasto all'autorità dell'alto rappresentante, attualmente rappresentata dal tedesco Christian Schmidt. Per Sarajevo siamo davanti ad una questione di vita o di morte, siamo davanti alla potenziale perdita di quasi metà del proprio territorio, ovvero il collasso del paese. Ma per la natura stessa della Bosnia-Erzegovina che abbiamo già descritto, lo scontro non è soltanto tra Dodik e il governo centrale, ma riguarda anche tutte quelle istituzioni sovranazionali che hanno cercato di garantire la tenuta della Bosnia democratica così come era stata creata nel 1995. E in questo contesto la progressiva delegittimazione dell'ordine internazionale portata avanti in primis da Russia e da Stati Uniti, soprattutto in sede delle Nazioni Unite, potrebbe giocare a favore della Repubblica Srpska. Anche se dobbiamo riconoscere il fatto che sia la Russia che gli Stati Uniti si guarderanno bene prima di intervenire in un teatro storicamente e attualmente così complesso e delicato. Per concludere, non possiamo non allargare lo sguardo oltre confine, verso la Serbia di Aleksandar Vučić, che abbiamo detto essere la prima garanzia sulla vita di Dodik. Come già riportato nel podcast e sul giornale online, da mesi vanno avanti enormi proteste di piazza tra Belgrado e Novi Sad, che progressivamente hanno coinvolto qualsiasi strato della società civile e che non hanno oramai uguali nella storia del paese. Il 15 marzo, sabato scorso, oltre 100.000 persone riunite nella capitale hanno portato Vučić per la prima volta a fare un passo indietro. Il presidente ha infatti proposto un referendum consultivo sulla sua presidenza, promettendo dimissioni in caso di voto contrario. L'eventuale uscita di Vučić dalla scena politica serba o in generale il rimescolamento delle carte potrebbe far pesare la bilancia a favore di Sarajevo e quindi contro le velleità di Milorad Dodik. Spaziando nei Balcani, queste due settimane ci fanno capire la grande eterogeneità politica di quest'area geografica, che da sempre rimane oggetto delle contese e delle pretese che arrivano da fuori e da dentro i paesi coinvolti. Politiche di potenza che tuttavia devono sempre fare i conti con il fattore umano, con la piazza, che fortunatamente sembra tutt'altro che sopita. Anche in Romania, di cui non abbiamo parlato per ragioni di spazio, migliaia di persone sono scese in piazza a sostegno dell'Unione Europea. Da parte nostra, Swiss Journal, continueremo a scriverne sul giornale online e a parlarne su queste frequenze. A presto!